Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius, Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della 180esima puntata del nostro Vademecum radiofonico per cultori della lingua latina, un programma sui generis e tante litteram che vuole rinfrescare la vostra, anzi la nostra, grammatica latina, vuole in qualche modo aiutarvi a reimparare, a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, vuole ridare radice alla nostra fede, ma anche alla nostra cultura, e soprattutto vogliamo imparare a dialogare con coloro che ci hanno preceduto nell'antichità, nel Medioevo, nel Rinascimento. Vogliamo imparare anche bene la nostra lingua per ridare importanza alle parole che usiamo. E oggi siamo in onda nella formazione ufficiale. Accanto a me, infatti, c'è la coautrice, co-conduttrice, archeologa, giornalista Maria Milvia Morciano.
Salve Fabio e salvete omnes.
E insieme a Maria presentiamo l'ospite che è arrivato questa mattina dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, è arrivato qui a Palazzo Pio, Don Mario Popovic. Ben ritrovato, Don Mario.
Salutem plurimam omnibus vobis.
Ciao Don Mario, ben ritrovato. Ricordiamo, originario della Croazia, da diversi anni qui all'ufficio Lettere Latine. Quanti sono?
In ufficio Lettere Latine adesso sono 8 anni pieni.
Sì. E quindi in piena attività con tutti i tuoi colleghi. Siete in 7, se non sbaglio.
Siamo in 7,
formazione
sempre
ufficiale, di tutti gli scriptores, sì, di questo ufficio, in piena attività per questo Jubileum 2025.
Anche, certo. Sì.
Quindi il vostro lavoro, diciamo, un po' aumentato quest'anno, forse, col Jubileum.
Alcune cose sì, ma dall'altra parte svolgiamo il nostro lavoro quotidiano così com'è.
E allora, tra i tanti impegni di questo ufficio, lo ricordiamo spesso, Maria, c'è quello di tradurre in latino i post che si trovano sul social X, diciamo così, su Twitter. Tradurli in latino, perché Papa Francesco ha un account in lingua latina, e noi iniziamo sempre la nostra puntata di Anima Latina traducendo dal latino in italiano uno di questi post o tweet, come preferite chiamarli. Abbiamo scelto un post di una data veramente importante, il 26 dicembre 2024, e tra poco scopriremo cosa è successo in quella data. Ascoltiamo adesso il tweet letto appunto da Maria.
Cordis aperite portas, unus quisque cognoscit modum, unus quisque cognoscit ubi porta omnino vel partim claudatur. Magnum jubileum ominamur, hashtag jubileus bis millesimus viginti quintus.
E siamo dunque tornati al giorno di Santo Stefano, 26 dicembre. Lo scorso anno è stata una data particolare perché dopo la Basilica di San Pietro Francesco ha compiuto il rito per il Giubileo, l'apertura della Porta Santa nella chiesa del Padre Nostro del penitenziario romano di Rebibbia. Il Papa ha pronunciato proprio questa frase che abbiamo letto in lingua latina in quel luogo, ed è stata una giornata storica perché per la prima volta una Porta Santa è stata aperta in un istituto penitenziario, in un carcere. Don Mario, traduciamo un po' questo tweet. L'apertura è molto semplice, no? E tra l'altro è quasi una citazione delle parole che i pontefici pronunciano,
esatto,
quando aprono la,
sì,
porta santa.
Sì, sì, spalancate le porte del cuore. Molto semplice.
Cordis aperite,
aperite portas. Portas, sì. Unus quisque cognoscit modum. Ognuno sa il modo di fare, o ognuno sa come farlo.
Sì.
Unus quisque cognoscit ubi porta omnino vel partim claudatur. Ognuno sa dove la porta è chiusa o vel partim o semichiusa.
Omnino significa?
Completamente, diciamo.
Ah, se è chiusa completamente,
sì,
o in parte.
O semichiusa,
sì.
E ominamur magnum jubileum. Vi auguro un grande giubileo.
Quindi molto semplice. Poi abbiamo un hashtag che ci ripropone una piccola diatriba, sì, una piccola variante, cioè jubileum o jubileus, perché appunto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, si può dire in entrambi i modi.
Certo, qui questo hashtag jubileus bis millesimus vicesimus quintus Allora, questa è la bellezza della lingua latina, che c'è il latino classico e poi quello tradizionale, diciamo, che nel corso dei secoli, e soprattutto il nostro latino, diciamo così, tra virgolette, ecclesiale, conosce tanti modi di esprimere alcuni concetti, così anche qui jubileum in neutro o jubileus in forma maschile.
E quindi nel latino curiale è invalsa la forma jubileum.
Perché nella Vulgata appare jubileum, però la cosa interessante è questa contraddizione bellissima tra il luogo chiuso per antonomasia, che è il carcere, che viene spalancato.
Sì, sì, questa è la cosa simbologia veramente molto forte.
Sì,
no?
Sì.
Poi qui questo magnum jubileum, infatti, alla fine omina amur, è un accusativo.
Quindi è sempre jubileus.
Jubileus
è l'accusativo.
Sì, sì,
certo. Anche se poi se andate sul sito del giubileo di quest'anno, del 2025, troverete il termine jubileum non all'accusativo, cioè proprio come
anche
nominativo.
Anche gli hashtag, alcuni hanno jubileum.
Vabbè, è sempre giubileo. Andiamo alla seconda rubrica dedicata al gergo ecclesiale. Maria ha scelto per noi una parola veramente interessante e in parte misteriosa, nel senso che per capirla bisogna entrare un po' in alcuni dettagli della storia della Chiesa, in certe credenze, ma tra l'altro non solo della Chiesa, perché si tratta di una dottrina che riguarda movimenti religiosi, sociali o politici. Parliamo del cosiddetto millenarismo, che intanto in latino si potrebbe dire millenarius, credo, no? E invece però ha anche una versione greca, Maria.
Sì, da chilioi, mille.
Mille, sì.
E diventa in quel caso chiliasmo.
Chiliasmo.
Ma che cos'è questo millenarismo? È una credenza.
Scredenza, sì, se possiamo chiamarla così, va
scredenza.
Bene. Anche una credenza all'epoca era, certo, molto molto forte, tuttora, ancora nei nostri
Per quanto
giorni,
riguarda il cristianesimo, parliamo adesso.
Sì.
Una credenza apocalittica.
Sì.
Mille, non più mille.
Diciamo così, che debba realizzarsi una nuova alleanza tra Dio e gli uomini, alleanza che si concretizzerebbe in un reale rinnovamento di questo mondo per un certo tempo limitato, quindi mille anni prima del compimento e della vera e propria fine del mondo.
Ma infatti nel mille gli storici nel Medioevo parlano di un momento terribile in cui tutti temevano questa fine del mondo, questo rinnovamento apocalittico, ed è molto forte il modo in cui viene descritto.
Certo. Perché anche all'epoca, diciamo nel alto medioevo, ma poi anche fino ai nostri giorni, ma escludiamo adesso la nostra civilizzazione, no? I popoli, la gente era molto legata alla simbologia, soprattutto simbologia quella numerale, dei numeri, e allora quando c'era un passo di cambio del secolo o del millennio, ovviamente, c'era una molta paura anche tra la gente.
Ma che... anche nel 2000.
Esatto. Anche 2000. Sì.
Parlavamo anche nel 2000.
Del giubileo, prima il grande giubileo del 2000, era da un punto di vista anche laico visto come una scadenza.
Esatto, sì, ma infatti nelle industrie, negli uffici legati all'informatica, al computer, hanno lavorato tutta la notte, ho conosciuto molte persone tutta la notte perché pensavano ci fosse un reset totale del...
Invece non si è
E invece no.
Niente.
È interessante che un tempo la nostra vita, la vita dell'uomo era segnata da, diciamo così, scadenze legate a credenze religiose, mentre invece adesso le scadenze sono legate a problemi informatici, no?
Sì.
Questo fa capire come è cambiato anche antropologicamente il nostro mondo. Allora andiamo, dopo queste riflessioni così alte, ai neologismi. Oggi abbiamo fatto prima il gergo ecclesiale e poi i neologismi. Vabbè, ci piace cambiare ogni tanto l'ordine delle nostre rubriche, e qui abbiamo un neologismo che ci porta nel mondo anche della moda, no? Perché la parola è gonna.
Castula in latino.
Ah.
E poi ancora tunica inferior e supparum.
Allora sì, tunica inferior, per tradurre la parola gonna, questo indumento, è abbastanza chiaro. Ma castule da dove viene?
Da casto.
Castus, casta.
Sì. Era legato per esempio anche alle donne, cioè la castità.
La castità,
ma poi
diventa
talmente ampio questo termine che viene usato anche, non so, nella musica, proprio legato ad un atteggiamento.
Sì,
no?
Comportamento, diciamo.
Comportamento,
anche così,
sì, purezza.
Mm-hmm. Quindi è un indumento che era simbolo di purezza anche.
Quanto... Beh, copre la parte inferiore, diciamo, certo, del corpo, sì, quindi sì, automaticamente.
Questo è chiaro. Allora, dal neologismo, tra l'altro c'era anche la terza opzione, supparum.
Infatti questa.
Che sembra che una zuppa, non lo so.
Sì, che cos'è?
Io sinceramente non saprei veramente.
Dovremmo indagare sì, l'etimologia di supparum.
Sì. L'etimologia di supparum io proprio non mi...
Superior, sì, messo magari in modo inferior, però in questo modo.
Può
non
essere,
so.
Sì.
Ma i dizionari di latino parlano di una sopravveste, più che altro.
Ah, quindi
no?
Sopra, sì.
Sì, più che di una gonna. Quindi, insomma, forse è questo il senso. Andiamo per chiudere all'ultima rubrica, i modi di dire, e in questo caso ne abbiamo uno che addirittura viene dall'Eneide, Maria.
Sì, dal secondo libro, ab uno dice omnis.
Ah, questo è proprio tipicamente latino, così diretto, semplice, ed è un modo di dire che cela una grande verità, insomma.
Da una persona conosci tutto, dall'uno conosci il tutto, quindi sì, dall'esempio, dal confronto, evidentemente.
Sì. Diciamo che c'è un sinonimo pars pro toto, anche, no?
Ah,
pars
certo,
pro totum. No?
Una parte per il tutto.
Sì. Quindi ab uno, cioè da uno, dice omnis, cioè capisci come sono fatti tutti.
Come sono fatti tutti, sì, sì. Mm-hmm. Solo mi sembra che a Eneide, se non mi sbaglio, era più legato ai mali. Che,
ah, certo,
che provenivano dai troiani, se non mi sbaglio, qualcosa, sì, sì, cioè da un male lo conosci
troiano,
tutti,
sì, sì,
sì.
Sì.
Allora qualche virgiliologo magari ci correggerà in una prossima puntata, però insomma abbiamo ben tradotto questo modo di dire. Grazie a Don Mario Popovic, chiudiamo così questa prima parte della 180esima puntata di Anima Latina. Alla prossima, Don Mario.
Alla prossima, grazie a voi.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo il piacere di avere qui con noi in radio Don Giacomo Cardinali. Grazie di aver risposto al nostro invito e benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Il reverendo Don Giacomo Cardinali è filologo e paleografo. Ha studiato in Italia e all'estero, in particolare in Francia. Attualmente è commissario della Sala Espositiva Permanente della Biblioteca Apostolica Vaticana. Si occupa di manoscritti e di libri a stampa tra XVI e XVIII secolo, sia greci sia latini, di storia delle biblioteche e del collezionismo antiquario, di letteratura neolatina e teatrale, all'attivo moltissime pubblicazioni. Don Giacomo, la Biblioteca Apostolica Vaticana è una delle biblioteche più ricche, con testi tra i più rari al mondo. Come si è formata e in cosa consiste il suo patrimonio?
La domanda è difficilissima, ovviamente, perché è una biblioteca che esiste nella forma attuale dalla metà del 400, quindi è un'istituzione con una storia secolare molto complessa e anche da un certo punto di vista molto poco omogenea, cioè qualsiasi discorso vale per un certo periodo ma può non valere per quelli precedenti o successivi. Il punto fermo è che è la biblioteca del Papa e della Santa Sede e che nasce, questo mi sembra l'aspetto forse più più importante di tutti, nasce in piena età umanistica come una biblioteca umanistica. Questo lo dico perché soprattutto chi non è europeo ha un po' difficoltà con questo concetto, quindi fanno tendenzialmente questa specie di assioma. Bene, è la biblioteca del Papa, quindi è la più grande raccolta di Bibbie che esista, perché se è del Papa che vuoi che ci sia. E in realtà questo è un assioma che ignora totalmente la natura dell'umanesimo. La biblioteca nasce a metà del 400 nel pieno di una cultura e di un'evoluzione del pensiero per cui tutte le attestazioni del pensiero umano hanno valore e sono significative, quindi è una raccolta universale nei contenuti e negli autori. Ovviamente c'è una collezione di Bibbie, ovviamente, e anche di testi dei padri della Chiesa, ma in realtà noi abbiamo scritti di medicina, astrologia, chimica, non so, veterinaria, matematica. Tutte le forme del sapere hanno diritto di entrare in una biblioteca umanistica. Questo mi sembra forse l'aspetto più caratterizzante e che paradossalmente è anche quello meno noto di tutti.
Certo, poi dal 400 i papi erano degli umanisti.
Erano degli umanisti, Niccolò V che ha voluto la biblioteca e poi i suoi successori. Addirittura poi la cosa è talmente avanti, diciamo così, come apertura di ragionamento, che noi abbiamo anche testi che non solo non hanno attinenza diretta con la fede, ma possono essere anche anticattolici. Per esempio, ricordo un collega, lui che si occupa di cose orientali, mi parlava tempo fa di un catechismo anticristiano per i giudei di Spagna. Testo dichiaratamente e volutamente anticristiano nelle origini, ma è conservato con la stessa cura con cui si conserva una Bibbia, perché da un certo punto di vista questa lettura umanistica è anche la più cattolica che esista, nel senso che se Dio non ha avuto timore con l'incarnazione di incontrare l'umanità, noi non possiamo scartare nessun aspetto dell'umanità in nome di Dio. Quindi in qualche modo questa apertura umanistica è anche quella più profondamente cattolica, alla quale siamo fedeli anche adesso. L'unico criterio per ammettere o non ammettere un volume è la sua consistenza scientifica, cioè il suo valore di contenuto, così come quando abbiamo le richieste degli studiosi. L'unico carattere discriminante è la competenza e l'abilità nel maneggiare i materiali originali. Tutto il resto, dal nostro punto di vista, non è dirimente.
Questo è molto bello.
È un aspetto cui bisogna tenere molto, perché è anche segno dell'apertura culturale della Santa Sede.
Esatto.
Se uno fa una passeggiatina, un giretto in sala di consultazione, per quello che si può capire dall'abbigliamento e dai tratti esterni, può essere presente un rabbino, può essere presente uno studioso islamico, può essere presente una persona completamente indifferente al problema religioso.
Quindi la Biblioteca Vaticana è proprio come una città ideale. Non la
da
città
questo
del
punto
400.
Di vista direi proprio di sì.
Tra le opere classiche, in particolare, specialmente quelle in latino, a noi interessa, può indicarci proprio le più importanti?
Per ragionare in termini, ecco, di graduatoria, di valore, il pensiero va subito ai grandi codici di Terenzio e di Virgilio che noi abbiamo, datano tutti tra il IV e il V secolo, sono testimonianze di valore incommensurabile per il livello testuale, per il livello quando c'è delle illustrazioni, per l'antichità, quindi il valore di Cimelio assoluto che queste opere hanno. Ma direi che per chi è amante del latino e per chi può seguire una trasmissione di questo genere, quindi avere un approccio al latino anche molto ampio e molto intelligente, io consiglierei un'opera che è di consultazione, però dà un po' l'idea della situazione. È stato fatto tra gli anni 70 e gli anni, finito nel 2010, un grande censimento di tutti i codici degli autori classici latini presenti in Biblioteca Vaticana. Sono 5 volumi redatti dalla Centro Nazionale della Recherche Scientifique insieme al personale della Vaticana in alcuni casi, e ne sono risultati appunto 5 volumi che censiscono tutti i codici, soltanto dei classici, non sto parlando di patristica latina, per dare l'idea della consistenza. Ed è molto bello perché si passa dal Terenzio del V secolo fino, non so, agli appunti manoscritti di un filologo ottocentesco. Se poi ampliamo il discorso anche agli stampati, che sono una parte molto consistente della nostra collezione, uno in realtà è in grado di seguire il percorso di un autore latino, diciamo dal V secolo fino al XX secolo, e lo segue nella sua tradizione manoscritta, lo segue con la arrivo della stampa, lo segue con le evoluzioni della filologia fino ad arrivare alla Teubner Belle Lettere, le grandi edizioni nazionali che conosciamo e che utilizziamo. Quindi è un patrimonio assolutamente trasversale.
La BAV, appunto la Biblioteca Apostolica Vaticana, custodisce in particolare anche importanti testimonianze dei giubilei, a cominciare dalla bolla Antiquorum Abet Fida Relatio di Bonifacio VIII per il primo anno santo del 1300. Ci può indicare altri documenti sempre relativi, insomma, satelliti dei giubilei?
Ce ne sono tantissimi perché il tipo di patrimonio della Vaticana è estremamente eterogeneo, quindi esiste per esempio un gabinetto della numismatica dove ci sono attestazioni dei giubilei, esiste un gabinetto della grafica dove ci sono attestazioni grafiche e poi ovviamente ne abbiamo sia tra i manoscritti che tra gli stampati. Chiaramente la bolla di indizione del primo è, come i Terenzi e come i Virgili di cui dicevamo, un pezzo che ha un valore anche di cimelio importantissimo. A me piace sempre la parte del patrimonio, quella un po' meno conosciuta, quindi dovendo rispondere a questa domanda io direi che esistono delle vedute di Roma legate al giubileo, quindi con l'indicazione delle chiese, degli itinerari dei pellegrini, con un'iconografia legata al giubileo che è molto interessante da studiare, e poi forse la parte più, per me personalmente, più divertente sono le guide turistiche, che da un certo punto di vista sembrano il prodotto editoriale più recente, ma in realtà hanno una tradizione che comincia dal Medioevo. E la Vaticana, conforme alla sua natura, conserva sia le guide turistiche per i viaggiatori in cerca di antichità, quindi con un taglio profano antiquario sostanzialmente, e poi una collezione ricchissima dal Medioevo in poi di guide turistiche per i pellegrini, che è molto divertente sfogliare perché si ha un'idea dei percorsi, degli itinerari, per esempio tutta la questione delle reliquie che si potevano andare a vedere nelle varie chiese, quindi ci sono dei cataloghi che per un archeologo e uno storico sono fondamentali, ma che sono anche molto divertenti come lettura. Io ne ho trovata una studiando l'anno scorso, molto divertente perché è una guida di secondo Cinquecento, se non sbaglio degli anni 60, ma sicuramente secondo Cinquecento, che presenta la visita di Roma per turisti che hanno a disposizione 3 giorni. Quindi tutta la vista della città è divisa in che è una trovata che editoriale, che certo, uno direbbe è uscita adesso, invece è una cosa di secondo Cinquecento che esordisce proprio con la dichiarazione che il tempo è poco, i turisti sono frotte che brancolano per la città, per venire incontro alle loro esigenze si propone un tour in 3 giorni in modo da fare tutto, come si direbbe,
sì,
adesso.
Roma in 3 giorni.
Roma in 3 giorni, quindi sono anche a volte delle documentazioni molto inattese.
Ma la BAV non conserva solo libri, ci sono per esempio le monete d'oro, la moneta d'oro che Carlo Magno pose sulla tomba di San Pietro nel 781. Cos'altro oltre ai libri?
Allora, c'è questo patrimonio numismatico, quindi una raccolta di monete, di medaglie enorme, vastissima. C'è il gabinetto della grafica con tutta una serie di incisioni, disegni, i più vari, con una collezione antica estremamente importante. Poi il dipartimento degli stampati è terminato e quello dei manoscritti ugualmente. A volte sempre il pubblico un po' più ingenuo ci chiede le informazioni come se noi avessimo la mappatura completa di tutto quello che possediamo. In realtà stiamo ancora studiando e stiamo diventando sempre più consapevoli di quello che abbiamo, ma ci sono degli ambiti di possedimento che sono completamente sconosciuti, e questo è anche il motivo per cui, ed è una bellissima anomalia della Biblioteca Vaticana, esiste un corpo scientifico interno ribadito da Pio XI, ma in realtà è una tradizione molto antica, che ha come compito quello di studiare il proprio posseduto. Uno potrebbe dire ma è inutile, non lo sapete, e noi confessiamo candidamente non lo sappiamo, ma perché solo i manoscritti sono circa 80.000, conoscerli e catalogarli è un'impresa molto difficile. Il pubblico contemporaneo dice ma con l'intelligenza artificiale si fa. In realtà questo non è vero. Il catalogatore più rapido che abbiamo avuto nello secolo scorso è stato l'abbé Villemar, che era un benedettino che faceva Aventino Vaticano tutti i giorni, andata e ritorno, e catalogava i codici con la perizia e con il ritmo di un monaco. Credo che in 10 anni ne abbia catalogati 500, ma quello resta un record imbattibile anche in futuro. È un lavoro molto lento e che richiede tempo.
Quindi non è tanto una città ideale la BAV, ma proprio una metropoli ideale.
Da un certo punto di vista, sì.
Grazie. Ringraziamo il Reverendo Don Giacomo Cardinali, commissario della Sala Espositiva Permanente della Biblioteca Apostolica Vaticana, e ci diamo un appuntamento presto, spero.
Molto
nuovo.
Volentieri, molto volentieri.
Grazie.
A presto.
Grazie dunque a Don Giacomo Cardinali della Biblioteca Apostolica Vaticana, che è stato con noi nella seconda parte della trasmissione di oggi, e grazie a Don Mario Popovic, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche della 180esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito vaticannews.va alla sezione podcast e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Salete.
Anima Latina. Radio colloquia dei Lingua Ecclesiae.